Podcast presenta Che Storie, un programma di Giampiero Kesten.
Bentornati a una nuova puntata di Podcast Che Storie. La nostra storia di oggi comincia in un lussuosissimo hotel di New York. Una giovane concierge è al bancone della reception, con la testa china sulla tastiera del computer, quando sente una voce sottile richiamare la sua attenzione. Alza lo sguardo e prima di incontrare i profondi occhi blu della nostra altra protagonista, il suo sguardo cade sulla banconota da $100 che la ragazza minuta le sta spingendo sul bancone. Neff, con due F, così si chiama la concierge, la guarda interrogativa. Anna, invece, la proprietaria degli occhi blu e la ex proprietaria dei $100, senza l'ombra di un sorriso, le chiede informazioni per un ristorante. Non uno qualsiasi, vuole la migliore cucina di Soho. $100 di mancia non sono pochi per una richiesta così banale, ma Neff lavora all'Eleven Howard da qualche anno. È uno di quegli alberghi che si definiscono boutique hotel, molto alla moda e molto lussuosi, ed è abituata a ogni stravaganza della ricchissima clientela che bazzica da quelle parti. Mogli e mariti in crisi che vogliono essere ascoltati nelle loro riflessioni a tarda notte, uno alla volta si intende, richieste stravaganti di chi è abituato ad avere e ad ottenere tutto, a qualunque ora, le voglie e le esigenze speciali delle persone che hanno perso o non hanno mai avuto un contatto con il mondo vero. Ma Neff sa che il suo mestiere è anche essere sempre disponibili e se per rispondere a una semplice domanda la mancia è di $100, beh, ben venga. E le snocciola i nomi dei due o tre ristoranti da urlo più alla moda in quel momento che sa che deve conoscere, ma nei quali mai potrebbe mettere piede per una cena. Mi chiamo Anna Delvi, starò qui per un mese e ci rivedremo presto. Questo dice appunto Anna, con un accento europeo sicuramente non britannico, ma che Neff non sa definire meglio di così. Saluta e se ne va. Non è la prima volta che un ospite si ferma per un periodo così lungo in un albergo in cui la notte costa centinaia e centinaia di dollari a voler scegliere le stanze più economiche. Solo che di solito, pensa Neff, sono persone precedute dalla loro fama. Quelli che non hanno bisogno di presentarsi, per intenderci. Attori famosi, ricchissimi uomini d'affari, insomma, il jet set. Così controlla la prenotazione, per curiosità. Però è tutto vero, risulta. Un mese, Anna Delvi. E infatti Anna si fa rivedere spesso, nei giorni che seguono. E le sue visite alla reception diventano un appuntamento fisso nella vita di Neff. La ricchissima ragazza sembra bisognosa di compagnia perché spesso ordina il cibo in camera ma poi lo porta giù al bancone per mangiare insieme alla concierge. E si racconta. Racconta pezzi della sua vita che spiegano, almeno in parte, i suoi comportamenti strani. Anna è la giovane rampolla di una ricchissima famiglia di Colonia, in Germania, che si occupa di energie rinnovabili. Non è a New York in vacanza, tutt'altro. Sta lavorando a un importante progetto per fondare o creare un polo artistico slash locale slash hotel slash ristoranti ovviamente di lusso piuttosto ambizioso. Nel senso che la sciocchezza le costa $25 milioni, ma la cosa ovviamente non sembra essere un problema. Ma la sua confidenza con Neff, oltre a essere riccamente condita da innumerevoli mance, in realtà si trasforma piano piano in qualcosa che sembra una vera amicizia. Anna coinvolge la nuova amica, di tutt'altra estrazione sociale ovviamente, nella sua vita da giovane entrepreneur. Neff si ritrova così catapultata in un mondo incredibile. Ristoranti di lusso, shopping sfrenato, sempre offerto dall'amica naturalmente, cene in mezzo a celebrità. Una volta Neff passa la sera a cercare le parole giuste per attaccare bottone col suo vicino di sedia a una cena di Anna, che è anche il suo eroe di bambina, perché è Macaulay Culkin.
Kevin!
Il bimbo di mamma ho perso l'aereo. Però non ce la fa. Neff rimane schiacciata dall'emozione e non spiccica parola. Il legame fra le due diventa sempre più stretto, tanto che Anna inizia a insistere che Neff lasci il suo fidanzato. Non c'è nulla di torbido alla base di questa richiesta, né tantomeno di sentimentale, è solo che lui toglie tempo e spazio al loro divertimento, semplicemente, e Anna la vuole tutta per sé. Ma per quanto le insistenze non c'entrino nulla, alla fine succede l'inevitabile. La vita di Neff, mantenuta dall'amica tedesca, è molto al di sopra delle possibilità del fidanzato, spiantato come in fondo era Neff all'inizio di questa storia. Lei semplicemente a un certo punto, di punto in bianco, vola di colpo troppo alto e si annoia delle ristrettezze a cui erano abituati. Intanto il progetto di Anna va avanti. Il luogo in cui sorgerà la ADF, la Anna Delvey Foundation, è un palazzo d'epoca di 6 piani nel cui restauro e sviluppo Anna sta coinvolgendo le più importanti firme di New York e del mondo intero, a dir la verità. C'è mezza Silicon Valley, lo studio Calatrava, Jeff Koons, Ron Castellano, Michael Jaffe, tra gli altri, insomma, tutti quelli che contano. Anna non ha solo una quantità di fondi che sembrano infiniti, ha un talento nelle relazioni sociali da far paura. Piace a tutti e non ha niente a che vedere con una sua possibile avvenenza, se ve lo state chiedendo. Anna è una ragazza normalissima, che se non fosse per le migliaia di dollari che ha sempre addosso fra vestiti firmati e contanti, praticamente sempre solo contanti e quasi mai carte di credito, non darebbe assolutamente nell'occhio. Per dire della sua disinvoltura nelle relazioni, una sera a un party di gente giusta, come dicono sempre quelli giusti appunto, incontra Michael Shufu Huang, un importantissimo mercante d'arte cinese, collezionista e fondatore di uno dei più importanti musei di Pechino, e soprattutto multimilionario, ovviamente. I due chiacchierano del più e del meno, e lui dirà poi di Anna che era molto naturale, lontana dallo stile formale e costruito del jet set. Anche lei ama l'arte e quindi così gli propone di partire per la Biennale di Venezia. Mancano pochi giorni e gli chiede di comprare lui i biglietti e prenotare l'albergo. In fondo sono poche migliaia di dollari, spiccioli per loro due. Non è una richiesta troppo strana. Anna è ovunque. Il suo account Instagram scoppia di immagini con le celebrità del momento, nei luoghi alla moda del momento, a fare cose che fanno le persone come loro. E in mezzo a tutte quelle foto ogni tanto spunta Neff, che durante tutta la scalata all'alta società newyorkese, Anna si porta dietro. Un giorno le chiede di accompagnarla per dire a fare lezione con una personal trainer / life coach, perché nel jet set i mestieri viaggiano sempre multipli a quanto pare, una professionista che dà consigli di vita, oltre che dritte posturali. Anna si trova molto bene con lei, così prende un pacchetto di sedute per lei e per Neff. Paga $5,000, in contanti, senza battere ciglio. Neff resta a bocca aperta. Oppure fa un'altra cosa che lascia Neff di stucco. Quando c'è fila alla reception e Anna ha bisogno di parlare con la sua amica, inizia a impilare piano banconote sul bancone finché Neff alla fine non le dà l'attenzione richiesta. Insomma, una tipa particolare Anna, ormai si è capito. Ogni tanto sparisce e nessuno sa dove sia. In realtà lo deve fare per ragioni legate alla sua permanenza negli Stati Uniti e lei torna in Europa dalla famiglia, dice, per poi ricomparire così, senza preavviso. E la vita di Neff, la seconda vita, ricomincia da dove avevano lasciato. Una sera però accade qualcosa di strano. Come al solito Anna invita fuori a cena Neff alla fine del suo turno. Finito di cenare, il cameriere torna desolato e comunica ad Anna che la sua carta di credito non è stata accettata. Anna tira fuori una piccola agenda. Sopra ci sono scritti i numeri di altre 12 carte di credito. La dà al cameriere, mentre Neff da lontano lo guarda scuotere la testa ogni volta che inserisce i numeri. E inizia a tremare. Sa che toccherà a lei. Quella sera sono andate a mangiare al Saint-Ambroise. Giuro, esiste. E il conto è meno di $300, praticamente un fast food per gli standard di Anna, ma una vera botta per il conto di Neff. Però 2 giorni dopo, a onore del vero, Anna ridà a Neff il triplo della cifra, così, per il disturbo, e la questione si chiude. Ma di nuovo, poco dopo, accade qualcosa. Il capo dell'hotel si lamenta con Neff perché Anna Delvey, la sua amica, Non ha ancora comunicato il suo numero di carta di credito e il suo conto ha ormai superato i 30.000 dollari. Ma Anna questo non lo sa in realtà, non ancora almeno, perché in quel momento si trova in Marocco per una vacanza di relax, insieme alla sua personal trainer e una giornalista di Vanity Fair che vuole seguire le vicende della ragazza che si sta mangiando Manhattan in pochi mesi. Neff è invitata naturalmente, ma non può prendersi ferie in hotel e quindi si è limitata a seguire gelosamente le foto meravigliose di Anna postate su Instagram. Ma come spesso accade, le foto sui social raccontano solo una parte della storia, perché la vacanza va un po' diversamente dal previsto. You're a sexy socialite, all you do is socialize, and you're always so polite, and your outfits tantalize. When you wanna spend the night, all you do is roll your eyes, they crush on you. Ooh, they crush on you. Yeah. You're a sexy socialite, all you do is socialize, and you're always so polite, and your outfits tantalize. When you wanna spend the night, all you do is roll your eyes, they crush on you. Ooh, they crush on you. vacanze in Marocco, dicevamo, va in modo abbastanza diverso da come l'Instagram di Anna Delvey sembra raccontare. Intanto la personal trainer è costretta a ritornare dopo 2 giorni per un'intossicazione alimentare. Vabbè. Ma a Rachel Williams, la giornalista che è andata con Anna per seguire le sue vicende, tocca il ruolo peggiore. Perché succede che anche in Marocco, nel resort da $7,000 la notte, la carta di credito di Anna rimbalza. E lì le amicizie dell'alta società possono poco. Il resort chiama la polizia. E alla fine alla giornalista tocca pagare €62,000 di conto. Più del suo stipendio annuale, per intenderci. Insomma, non benissimo. Al ritorno a New York le cose non vanno meglio. Anna è costretta a lasciare l'albergo e a trasferirsi in un nuovo hotel, ma intorno a lei ormai sta crollando tutto. Anche il nuovo albergo, a quota $15,000 di scoperto, la sbatte fuori. La vita sociale brulicante, di pezzi grossi, di Anna, si è trasformata in una vita sociale brulicante di creditori e la polizia finisce per arrestarla. Ed emergono dettagli interessanti. Anna Delvey non è mai esistita. È interpretata però da Anna Sorokin, nata nel 1991 a Domo Dedovo, vicino a Mosca. Trasferita a 16 anni in Germania con la sua famiglia, madre casalinga, padre camionista. Poi in realtà reinventatosi tecnico termoidraulico, specializzato in caldaie efficienti. In un certo senso si occupa di energia rinnovabile. Anna però era arrivata a New York con le idee chiare. Davvero. Il progetto della Anna Delvey Foundation era realmente pensato nei minimi dettagli e le collaborazioni internazionali, che per inciso stanno ancora aspettando un mucchio di soldi che non sono mai arrivati, stavano davvero creando un progetto innovativo che sarebbe stato sicuramente di successo. Insomma, l'idea di Anna non era affatto male. Erano i fondi che lasciavano a desiderare. E quindi lei, a 25 anni, senza conoscere inizialmente nessuno, si è mossa così. Ha chiesto un prestito di $25 milioni in scioltezza. Così tanta scioltezza che le hanno creduto. Beh, ha anche falsificato un sacco di documenti di una banca svizzera. Il mutuo è stato accettato a fronte di un piccolo acconto di $100,000, che ovviamente lei non aveva, ma ha chiesto a un'altra banca $100,000 per sbloccare alla fine un prestito di 25 milioni, per cui ovviamente gliele hanno dati. In questo lungo processo per avere i soldi, si è anche fatta conoscere da centinaia di persone importanti, convincendole tutte di stare per esplodere di soldi e notorietà. E non deve essere stato tanto difficile alla fine, perché la prima a esserne fermamente convinta era proprio lei, era Anna. Le cose hanno iniziato a funzionare male quando i tempi del prestito hanno iniziato ad allungarsi e qualcuno dei finanziatori del progetto a spazientirsi, ma non a non crederle, semplicemente a credere che il progetto ci avrebbe messo più tempo del previsto. L'unico dettaglio che Anna non aveva calcolato era che quando chiedi un mutuo da 25 milioni, dei documenti si accontentano solo all'inizio e i $100,000 sicuramente hanno aiutato, ma a un certo punto mandano delle persone in Svizzera alla tua banca per verificare che tu sia, che ne so, la figlia di un tycoon miliardario in euro e non la figlia di un caldaista. Anna Sorokin è uscita di prigione l'11 febbraio, cioè giovedì scorso. È vero, ha truffato un mucchio di gente, anche degli amici. Ma probabilmente era davvero convinta di riuscire a pagare tutti. Perché è stata un vero talento a muoversi. È riuscita a organizzare e tirare fila per tutto il pianeta e stava funzionando. Non mi importava nulla dei soldi e della bella vita, dirà dal carcere durante un'intervista al New York Times. Era parte del lavoro, una parte necessaria se vuoi convincere finanziatori e artisti a partecipare a un progetto ambizioso come la ADF. E sapete una cosa? Probabilmente è vero. Chissà quanti grandi progetti sono stati segretamente, a un certo punto, una Anna Delvey Foundation. Chi lo sa? Ma a tutti gli effetti avrebbe potuto funzionare. I debiti sarebbero stati verosimilmente pagati. Non poteva certo permettersi una reputazione da stracciona. La fondazione sarebbe decollata e tutti avrebbero vissuto felici e contenti. E chi è capace, chi ha quel talento lì, alla fine, cade sempre in piedi. E Anna, ora, cadrà in disgrazia secondo voi? Certo che no. È già in preparazione la serie su Netflix, che parla della sua storia. E in più è sul piatto anche un film, e ci sono naturalmente dei libri, e un mucchio di interviste, che quelle non mancano mai. E in galera la sua più grande preoccupazione era capire chi l'avrebbe interpretata, e per la cronaca, forse sarà Jennifer Lawrence. Ma la cosa curiosa è che Anna Delvey, o Anna Sorokin, abituata al lusso più sfrenato, alle abitudini più incredibili, ai cibi più raffinati del pianeta, della sua esperienza in carcere ha detto che è molto meno peggio di come lo descrivono. La galera alla fine è una specie di esperimento sociologico e io qui ho imparato un mucchio di cose. E io su questa cosa non ho alcun dubbio. Avete ascoltato Podcast Che Storie. Vi ricordo che le trasmissioni di Radio Popolare, tutte quante, le trovate sul sito di Radio Pop e se cercate le puntate di Che Storie, le trovate sotto la pagina Popcast, che ha un nome un po' strano, me ne rendo conto. E se questa trasmissione vi piace, oppure vi piacciono le altre trasmissioni di Radio Popolare, beh, potreste fare una tessera, o abbonarvi addirittura, e supportare l'informazione libera. Io sono Giampiero Kesten e vi ringrazio per l'ascolto. A domenica prossima! Mm-hmm.